I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers.
Qui Hack or Die, anche oggi, martedì 18 aprile, siamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko, nonché ci trovate nel web e al sito hackordai.gattini.ninja. Non so se per forse l'ottavo anno in cui andiamo in onda riusciremo a farci inserire il link dal sito di Radio Città Fujiko, però se non sapete almeno dove provarci se non sapete come si scrive Hack or Die, potete però trovarci nel palinsesto di Radio Città Fujiko. Così scoprite, e si scrive Hack or Die, .gattini.ninja, il nostro link, perché almeno se non c'hai tre differenti lingue e non riesci a sapere, cioè devi almeno sapere la grammatica dell'inglese, dell'italiano e del giapponese probabilmente, però uno ci arriva in fondo, no? Perché insomma se le cose non hanno un po' di difficoltà, che gusto c'è, no? Va bene, però non ci piace fare le cose semplici, si era capito. Allora, io in questa puntata me la sono preparata, è lunghissima, cioè in realtà devo stare per forza dentro l'ora, come sempre, però credo di averne preparate tipo 4 in realtà, e ora vedremo che cosa ci sta. Tema della giornata vuole essere un po' aggiornamento su brucia il telefono, le nostre domande su app di messaggistica, il nostro modo con cui guardiamo i nostri telefoni cellulari, quindi un po' di autodifesa digitale e di aggiornamento, perché comunque insomma sì, le cose cambiano eccetera, appaiono nuove insidie e nuove soluzioni. E poi vi voglio parlare degli eventi, sì, e gli eventi di questa settimana, come sempre ci sarà a Club al mercoledì in via Paolo Fabbri, detto mercoledì, anche detto anche domani, dalle 20:30 in via Paolo Fabbri. Dopodiché giovedì sera c'è al Centro delle Donne una iniziativa promossa dal laboratorio autogestito cyberfemminista, che insomma, per chi non lo sapesse, è un gruppetto di femministe che utilizzano il digitale per ingrandire, moltiplicare, riprodurre ed espandere il transfemminismo, il femminismo. E si trovano di solito il primo giovedì del mese. Stanno però proponendo una serie di incontri anche ad altri appuntamenti, e giovedì questo, che non è il primo del mese, ma pare essere il terzo, il 20 aprile abbiamo Connettere Radici, Laboratorio, Compost, Biocompleti e Rigenerazione. Io sono sul sito centrodelledonne.women.it, e andando nella pagina eventi scorgo delle ife, no, scorgo dei disegni di suolo e quelle cose simili ad avere un ciclo completo, no? Con uccellini, insetti e verdure. E sotto e una grande zoom sul sottosuolo, perché sarà il tema di quella serata, quindi dopodomani, insomma, giovedì, dalle 18.30 alle 21.30 al Centro delle Donne in Via del Piombo abbiamo una microscopio digitale, Giorgia Liberati, che ci presenta il lavoro fatto con Soil Food Web, che è che ci parla di compost biocompleti, micorize e rigenerazione del suolo. Tutto questo si colloca in un filone di ecofemminismo, dove, non lo so, possiamo fare diversi nomi, probabilmente la persona che vi viene in mente prima è Vandana Shiva, perché comunque dall'India ha avuto molto, molto ascolto anche, ecco, anche grazie alla sua, utilizzando anche il suo privilegio di casta, dove è situata, dal suo posto di parola. Poi abbiamo Wangari Maathai del Kenyan, un'altra donna che ha preso nel 2004 un premio Nobel per la pace e si batte per contro l'autoritarismo nel suo paese, che è il Kenya, però è anche per la rigenerazione del suolo, è una delle varie possibilità con cui il mondo può forse continuare a pensare al futuro. Futuro che invece è stato strappato a Berta Caceres dell'Honduras, che però vive nelle lotte insieme a noi ed è un'altra delle grandi ecofemministe che hanno dato la vita darci la possibilità o l'idea di un mondo migliore o che possa continuare con un futuro. Allora, come ci sono arrivata qui a Berta? Perché appunto la rigenerazione del suolo, la possibilità il come ci procuriamo del cibo e come lo coltiviamo sono parte della politica. Proprio perché cambiano le relazioni con cui ci rapportiamo al cibo e ci rapportiamo fra noi stessi e ci rapportiamo al resto degli esseri viventi, quindi alle piante, ai funghi, ai nematodi e ai batteri che sono indispensabili, a quanto pare, al ciclo vitale della terra e all'ossigenazione della terra. Quindi, che cosa si farà in questo laboratorio? Giovedì sera, al Centro delle Donne, potremo assistere a una piccola lezione su come si utilizza un microscopio digitale, che cosa vediamo nel suolo, che è molto... che vediamo cose vive, quindi è facile... non è facile, però vedere cose che si muovono al microscopio è sicuramente più facile che cercare, che cavolo ne so, sostanze inquinanti, perché quelle sono morte, immobili, quindi se la vostra domanda è c'ho dell'acqua inquinata, è difficile trovare le cose che non si muovono, inerti, mentre almeno parlare di vita e di agevolazione del compost e dei fermentati che possiamo fare, c'è da modo appunto di ingrassare la terra senza utilizzare additivi chimici e quindi superare il periodo orribile che è stata la rivoluzione verde. La rivoluzione verde, dovete ricordarvi, degli anni 70 è stata la rivoluzione chimica, ok? Quindi in quel caso è stata la conversione della... diciamo che no, l'agricoltura vive, l'agricoltura moderna, meccanizzata, industrializzata, ha vissuto una conversione dell'industria bellica in quello che è la fabbrica delle industrie belliche, le produzioni belliche in produzione di trattori, dai carri armati ai trattori, e anche similmente dalle guerre chimiche all'utilizzo di della chimica per disinfestare e anche nutrire il suolo. Però una metodologia che dagli anni 70 a ora sta portando a quello che il sud globale chiama, ma anche noi chiamiamo, terricidio, ovvero uccisione della terra in cui viviamo. Quindi che cosa si può fare? Una delle varie cose è imparare a coltivare e a crescere piante, cibo, senza additivi chimici. E in questo caso si va avanti tornando indietro e guardando come i microrganismi vivono in simbiosi tra di loro, quindi tra funghi, nematodi e batteri, e come noi possiamo agevolare queste simbiosi. Evviva! Connettere radici, giovedì 20 aprile 2023, dalle 18.30 alle 21.30 in via del Piombo 5 al Centro delle Donne. Poi continuiamo, perché a Bologna ne è successa di ogni in questo fine settimana, e possiamo anche dirvi, insomma, a parte Genuino Clandestino, possiamo dire che muro di via Agucchi c'è un corso di autodifesa digitale, mi pare venerdì 21 aprile in primo pomeriggio. Sì, alle 15 alla nuova occupazione di via Agucchi. Continuo con gli appuntamenti digitali di informatica critica, sempre di informatica dal basso e anti-autoritaria. Abbiamo un incontro che ci lega sempre alla nostra storia, ed è Non credere nei media, Essilo, presentazione dell'archivio ECN e Hackers di Federico Mazzini. Abbiamo questa presentazione sempre in serata di venerdì 21 aprile alle 18.30 all'archivio di via Avesella, archivio dei movimenti. Oh, ma che bella settimana! Vi dico, appunto, perché questa è parte della storia, sia Avesella 5 che ECN. Non credere nei media, Essilo, ore 18.30, presentazione dell'archivio ECN, che è l'archivio della BBS, Bulletin Board System, ovvero i vari tipi di comunicazione che avevano i movimenti prima di utilizzare il web, semplicemente perché i siti internet non c'erano. Siti internet non c'erano. In che anni siamo? Oh mio Dio, siamo all'inizio degli anni 90, quindi molti di voi probabilmente erano già nati e nate, e alcuni andavano a scuola, altri chissà, si stavano stavano lavorando da un po'. E abbiamo Giuliana Sorci della Scuola Normale Superiore, Pussy Brain, cyberfemminista, abbiamo degli Sandrone, uno scrittore attivo su ECN Milano, grande Caparossa da Indie Media Italia, nonché Zombie J da ECN Bologna. Insomma, un salto nel passato che è sempre però attuale presente, perché le lotte che supportavamo continuano a essere le lotte che supportiamo ora. E vivremo il periodo in cui ECN era una BBS tra il 1989 e il 1996, dove appunto poi l'HTML e la scrittura ipertestuale dei attuali siti web sponda, diventa famosa, e il Bulletin Board System, tra l'altro un sistema che è stata inventata dalla nostra, è stata teorizzata, inventata dalla nostra compagna Giuda, che era una femmina, una donna americana attiva a Seattle, ha appunto ha varato ed è stata di grande aiuto e supporto negli anni 80, a cavallo tra gli anni 80 e 90. Grazie Giuda e siamo sempre qua. Ci sentiamo un pezzo musicale e si continua. Ci sentiamo un pezzo musicale e torniamo sulle frequenze di Radio Città Fushiko.
There's a hole in my heart where a light just sparked, just a fine thread of day to shine through. Could the key to the dreams that I come to do when I wake and I'm changed and alone be long there where light cuts through the dark? Diving, scraping through the sea of shadows, smothered sleep, fixed on a pinpoint shining, deeper and deeper diving, brighter and brighter, closer and closer. No, no, not me. I've gone to sleep. There's movement behind where the light breaks through. Shadows pacing and fading from view. Something dark waits to cut out the light.
Ci siamo sentite The Blasting Company? No, not me. Qualcosa molto klezmer zigano, nomade e saltellante, chiaramente sempre musica in Creative Commons perché i contenuti in copyright ci intristiscono e che se li sentano e che se li tengano quelli che sono ingenerosi, e a noi ci piace la musica che viene donata, offerta e con gratitudine la ascoltiamo e ci rallegra. Quindi questa Blasting Company, no, not me, è ospitata e riceve donazioni su Zik Librembib, che è la nostra, è un progetto francese di mediateca di musica tutta in Creative Commons che ospita, quindi seleziona diversi artisti, poi gli artisti chiedono comunque donazioni, si esibiscono dal vivo, hanno una loro tipologia di economia che però è appunto è solidale e volontaria invece che basata sul ricatto, la la persecuzione e il copyright, ok? Perché persecuzione? Perché obiettivamente la ricerca di chi infrange il copyright in internet è praticamente una delle varie crociate che vengono spinte nell'internet, no? E quindi ci infastidisce e noi non supportiamo la musica rilasciata sotto copyright. Tiè. Volete ascoltarne altra? Volete ascoltare altri generi? Perché il mio gusto musicale non vi soddisfa, che è anche giusto, cioè nel senso posso capirlo. Zicklibre & Bib la trovate su bandcamp.com, nonché linkata dal nostro impronunciabile sito web hackordai.gattini.ninja. Proseguiamo, io oggi ho fatto la carrellata degli appuntamenti di domani sera a Club al VAG, giovedì sera al Centro delle Donne parleremo di compost termoregolati e di micorizze, avremo venerdì in via Gucchi alle 5 autodifesa digitale e la sera un incontro in centrissimo all'archivio dei movimenti in via Vesella con il nuovo archivio delle antiche BBS di ecn.org. Credo che li ho fatti tutti gli appuntamenti di questa settimana e allora entriamo nel vivo del tema di questa puntata, che vuole essere le novità a riguardo degli instant messaging e l'ABC sul telefono cellulare, perché comunque rimane un argomento immane. Credo di avere approcciato questo tema da quando avevamo in mano il Samsung S2, che era tipo il 2013, e siamo nel 2023, quindi ora ci troviamo tantissimi altri modelli, tantissime anche altre aziende che producono l'hardware degli smartphone, e siamo ormai 10 versioni Android avanti, no? Quel Samsung S2 era uscito con Android 3, lo cito perché è stato una cosa epica, nel senso che il Samsung S2 supporta il software libero, ok? È possibile moddarlo, è possibile cambiargli il bootloader, era possibile già nel 2013, e metterci Lineage OS, iOS, insomma una sbarcata di roba, credo di aver, potreste averlo visto in 3000 salse diverse. Era ancora uno di quegli smartphone piccoli, cioè stavano anche delle mani piccole, avevano qualche bottone, in più meccanico, fisico, no? Il bottone centrale, e lo nomino perché sta venendo abbandonato dai sistemi operativi liberi per telefono, cioè dalla Lineage OS, quest'anno, dopo ben 10 versioni di Android supportate. Quindi è un vuol dire che, insomma, chi se l'è comprato può averlo ottenuto, cioè su un folto pubblico brasiliano, brasiliane, non lo so, in questo, perché c'è una grossa comunità, lo si vede da chi builda le immagini per questo tipo di dispositivo, e possiamo solo che fargli i complimenti, ecco. Però è anche una cartina tornasole di come il mercato è cambiato, ovvero forse di quanto ancora le aziende erano inesperte in quegli anni là. Apriamo un vaso di Pandora immane, ok? Perché parlo di aziende e hardware? Beh, cioè, insomma, sì, perché è come la solita storia anche sui computer, no? Cioè le aziende che... cioè facciamo il parallelo computer, no? Hai l'azienda, che ne so, la Lenovo, l'HP, la Asus, prendetene voi chi più vuole, chi più ne metta, la Apple no, però mettiamo delle aziende X che fabbricano componenti e le assemblano, e in Messico spesso, vabbè, insomma, rubando, basta, non devo aprire altre parentesi, sentirci un po' di musica e torniamo qua, sì. Sono un altro pezzo piuttosto folcloristico, mediterraneo, Solana con Speedwell Copanizza. Aziende che fabbricano componenti, assemblano schede madri, grandi, piccole, grandi per computer, minuscole per smartphone. Chiaramente la loro possibilità di riparazione è diversa fra i due oggetti, ve ne eravate accorte. Va bene, abbiamo queste schede madri, che ne so, della Compaq, e sopra ci deve andare un sistema operativo. Ste aziende di solito prendono degli accordi, e da appunto 10 anni fa a adesso è sempre più difficile cambiare il sistema operativo all'interno, nel senso che abbiamo visto che chi ha preso accordi con Windows 11, Windows insomma dal 95 ad ora, Windows per la tua sicurezza, chiaramente questo è ironico, rende sempre più difficile che tu possa cambiare il sistema operativo, Vabbè, insomma, però si riesce chiaramente, magari non dovete farlo da sola, ma da sole, ma trovate appoggio e possibilità, cioè non dovete farlo da solo perché in compagnia è più bello e poi così si impara a vicenda, però insomma questa cosa si fa. Similmente anche sugli smartphone. Cosa cambia fra i due oggetti? I computer sono stati, vi ricordate, no? Quando vi fanno la storia dei computer, no? Ah, erano mega stanze, ah, i transistor non c'erano, erano cose gigantesche durante la Seconda Guerra Mondiale, no? Interi stanzoni in possesso solo delle università, delle migliori università inglesi, americane, ed erano appunto, è vero, erano oggetti accademici. Questa cosa, un minimo degli oggetti provenienti dal mondo accademico, comunque conserva una concetto di sia di neutralità che di ripartizione equa delle risorse, perché comunque ste scienziate, soprattutto appunto in quegli anni, perché ci sono tantissimi e tantissime scienziate che appunto rifiutano il copyright sulle loro invenzioni perché sono patrimonio sono beneficio dell'umanità, quindi c'è comunque all'interno di quel mondo il discorso del fatto che si fa ricerca e si fa ricerca per tutto, e anche i computer sono nati in questa ottica. Ottica che poi pian piano però si è stata snaturata, è stata modificata, perché queste aziende che nominavo prima l'hanno portati a sfondare sul mercato, no? Wow. Sono diventati personal computer, sono diventati computer di massa, e quindi da questa struttura universale, cioè diciamo credo universale, no? E questo computer, questi computer sono diventati oggetti di consumismo, e però ci si riesce, appunto, ci riesce a mettere, sai che più o meno, sai abbastanza bene in realtà che cosa fanno dentro i vari componenti, sai, puoi avere in alcuni casi gli schemi, ma poi diventano calcolatori universali, quindi sopra ci puoi mettere un sistema operativo, e quindi il sistema operativo te li rende dei calcolatori universali, e uno di questi può essere GNU Linux, no? O Debian addirittura, il sistema operativo universale per tutti, per qualunque scopo, con un patto sociale, politico. Abbiamo invece gli smartphone che arrivano da tutt'altro mondo, arrivano dal mondo della... la gente usa... l'internet esiste, la gente può essere connessa sempre ovunque, e noi allora gli vendiamo degli oggetti per tenerle connesse sempre ovunque. Questi tipi di oggetti, che sono gli smartphone, non hanno avuto una nascita nel mondo scientifico, sono nati proprio come oggetti di consumo e vengono venduti come tali. Quindi è per questo che è anche molto più difficile avere dei sistemi operativi liberi lì sopra, perché nascono già come gadget, non come strumento scientifico di studio e di analisi della realtà. E quindi questi gadget ingombranti nelle nostre vite ci permettono di essere sempre connesse. Già anche il modello, posso parlarne male, già direttamente del modello di connettività, perché appunto non è una connettività consensuale, non sei te che dici quando vuoi essere connessa, ma sei sempre connessa, e pervasiva, no? Quindi non è più la connessione come ognuno in casa, se vuole avere la DSL, può avere la DSL, se uno vuole avere la connessione internet a casa può averla, se vuole il telefono, no? Tu fai un atto volontario ed esplicito di attaccare un contratto di linea telefonica, mentre con gli smartphone tu compri uno smartphone, ma poi ti viene offerta una connettività pervasiva, costante, ovunque, che è un design di rete che obiettivamente il mondo non ha scelto, ma hanno scelto le grandi compagnie telefoniche. Ok. Che quindi, vabbè, insomma, io critico da questo lato. Secondo me deve essere, come dire, deve essere uno sforzo verso la connettività, non il dovere negare se non vuoi essere connesso in quel momento. Arriviamo all'ABC dell'autodifesa digitale. Stavo un po' parlando di computer e smartphone, però volendo mettere l'accento sugli smartphone, vi consiglio una guida che trovate online che è bruciailtelefono.noblogs.org. L'altra cosa che ci differenzia... l'ABC, insomma, così inventato su due piedi da me ora, su la tutela, no? La tua manutenzione dello smartphone, anche se appunto non gli cambierai il sistema operativo, ok? Perché questo è il bivio grosso, no? Puoi sceglierti e cercarti le varie guide che ti dicono come avere il possesso del tuo smartphone dopo averlo comprato. Dici, no, come? Ma se l'ho comprato, no, e pensi, tu hai solo il possesso fisico di quell'oggetto, ma in realtà tutto il possesso software di che cosa succede, e anzi forse è lui che possiede te in quel caso, è fatto da grandi aziende, dalle compagnie telefoniche, dai software e dalle app che utilizzerai all'interno. Ok? Entri in una giungla in cui fondamentalmente tu sei alla loro mercé, a meno che non oscuri qualche cosa, tu non dica no. E, molto bella la guida bruciailtelefono.noblogs.org, dove vi dà sia un po' di cultura sulla privacy e riservatezza, cultura in generale, no? Di film, serie televisive, cose del genere, e poi un po' di libri, e poi vi dà le varie insomma, guide trovate anche sia se vogliate imbroccare la strada del mo gli tolgo il bootloader e installo un sistema operativo il più libero possibile, oppure no, continuo a tenermi sto vermone dentro del mio ID Google e tutto il sistema operativo Google collegato con i loro servizi e capisco come cosa, dove, in che punti posso continuare a conservare della privacy e a tratti forse anche dell'anonimato. Allora, interessante il fatto che, citano, non ve lo dico, sì, citano Ulrike Meinhof, che è, tra l'altro che è stata una terrorista della RAF, una delle poche donne a imbracciare la lotta armata, che tra l'altro leggetevi la sua biografia perché è davvero pesissima come il mondo l'ha perseguitata poi anche dopo morta. Forse proprio in quanto donna, e che ci dice o sei parte del problema o sei parte della soluzione. E quindi dobbiamo renderci conto che avere il cellulare è essere parte del problema, perché non siamo solo noi, ma c'è tutta la nostra rete di contatti sociali e di cui noi continuiamo a dare informazioni. E tutto ciò è molto nelle app di messaggistica, chiaramente. E ora in quattro parole, perché fra poco sto finendo il tempo a mia disposizione, posso fare il mega riassunto della triade su telefonate e SMS sono la cosa che ha sempre viaggiato in chiaro, no? Quindi viene completamente letta e assorbita dalle compagnie telefoniche. Abbiamo poi Signal e Telegram, che sono comunque due valide app di messaggistica. Mettiamo come preferenza Signal e a seguire Telegram. Telegram alcune parti ha una cifratura che è stata meno studiata, diciamo, rispetto a quella di Signal. Signal ha una cifratura end-to-end molto forte. Fate bene a entrambe, soprattutto di Telegram, andarvi a vedere le vostre impostazioni di privacy, perché non tutto viene criptografato di default. Quindi dovete aumentare voi volontariamente le vostre misure di sicurezza e entrambi, sia Signal che Telegram, non sono invulnerabili ai malware. Quindi se poi avete un'altra app sul telefono che invece è un sifone da parte di qualcun altro, è un malware, quindi significa, i malware sono proprio definiti come software utilizzati da agenzia di sicurezza nazionale, da stati che si fanno gli affari dei loro cittadini, a volte in maniera totalmente illegale, a volte in maniera proprio legale, perché comunque basta che siano autorizzati durante un processo, e quindi queste app, potendo prendere la visione del vostro schermo, comunque leggono quello che state facendo nel vostro smartphone. Avete la possibilità di alzare le barriere di sicurezza, diciamo, di entrambe queste due applicazioni, sia riducendo la superficie d'attacco e quindi andando, che ne so, a diminuire la quantità di dati che avete lì dentro, quindi impostando messaggio a scomparsa anche a 1 o 2 giorni, e mettendogli un codice di blocco, però comunque messaggi a scomparsa sono già una cosa utile. La ABC, quindi A come aggiorna, il telefono deve avere almeno un sistema operativo Android aggiornato, più è vecchio più è facile entrarci, sia per qualunque forma di attaccante, ecco, anche criminali che siano. Poi la B è fatevi backup, in modo che una volta che se appunto non lo rompete o non ne siete più in possesso, comunque vi siete spostati i vostri carissimi dati, io suggerisco l'app SyncThink, perché vi permette una rapida sincronizzazione cifrata tramite VPN con il vostro smartphone e computer che poi dovete avere cifrato, perché arriviamo alla ABC e la C è cifra, e anche il backup deve essere cifrato, se no che cavolo ve lo sto a dire. E ormai è facilissimo avere un hard disk cifrato, anche semplicemente delle chiavette, chiaramente se già avete un computer con un sistema operativo Linux. Basta che andate su disk, gli dite formatta, vuol dire cancella tutto, quindi stiamo dicendo avete comprato il vostro nuovo bellissimo hard disk per i backup, lo attaccate al vostro sistema operativo Linux, andate su disk, che era il vecchio, che è il nuovo Gparted, dischi, vi dice, potete dirgli inizializza, formatta, no, che comunque vuol dire prima impostazione senza dati del vostro supporto, e lo potete mettere con Lux, e quindi potete farvi dei supporti cifrati e all'interno ci mettete quello che volete, però chiaramente la base della riservatezza è avere i dispositivi cifrati. Ricordiamo che la cifratura funziona solo quando sono spenti, però quando sono accesi li state usando voi, quando sono spenti potete dormire sonni tranquilli. E non c'è bisogno che impazziate a ricordarvi 45 password, potete usare anche la stessa password, però comunque l'importante è che siano cifrati. Perché potete usare la stessa password in questo caso, che di solito diciamo di no? Perché sono cifrature offline, stiamo parlando di servizi che non sono servizi, sono delle vostre disposizioni, no? Siete voi che state cifrando il vostro hard disk, quella password non è online, non è nel database di qualcun altro, e quindi in quel caso la potete riutilizzare, solo in quel caso, esatto. Ok, e ora un ultimo pezzo musicale e arrivo all'ultimissima parte, che è anonimato più cifratura, difficoltà estrema.
Tell me, are you ever scared? They noticed that you changed your hair. Never tremble, never care. Sour doors melt into life. You closed and fit until you're done. You still can't impress anyone.
Ok, noi qua ci siamo scrittati una canzone che è sempre in Creative Commons e che ci dice hijacked affection. Non so bene cosa vuol dire affection, ma hijacked è un termine di hacking e significa intrufolarsi nel mezzo di solito, no? L'hijacked è quando finisci per cliccare un link che però in realtà stavi cliccando play, ma in mezzo c'era o del JavaScript o anche proprio solo dell'HTML sovrapposto, stilato a dovere, e che hijack si mette nel mezzo tra l'azione che volevi davvero fare e un'azione che verrai obbligata con l'inganno a fare. Ok, hijacking, passiamo all'argomento che vi volevo fare su cifrature. Io non ci avrò il tempo. Cifrature e anonimato. Purtroppo quando si cifra è chiaro spesso la conversazione tra chi avviene e quindi abbiamo delle conversazioni confidenziali, ma è chiaro chi sta parlando fra di loro. Non si sa cosa stanno dicendo, ma è chiaro che stanno parlando tra di loro. Quella è la cifratura, è la confidenzialità, ma non è l'anonimato. Insomma, per farvi l'esempio, Briar è un'app che utilizza Tor e una cifratura e quindi cerca di darvi entrambe, sia anonimato, cerca e lo fa, vi dà sia anonimato che cifratura. Mentre Delta Chat, che è un'altra app molto valida, non vi dà l'anonimato, però vi dà una cifratura forte. Però insomma, per dirvi che molto spesso tutte le varie app di cui diciamo sono cifrate, quindi anche nella disquisizione su Signal e Telegram, le loro cifrature sono forti, ma si ha la confidenzialità, ma non si ha l'anonimato. Quindi tutte queste app, tranne Briar, di quelle che ho nominato, tutte queste app rendono evidente il gruppo sociale che sta parlando fra di loro. Perché? Perché ci sono i metadati. Va bene. E nella prossima puntata parleremo di alternative. Ciao! Avrei da parlarvi di altri 4 temi, ma lo faremo nella prossima puntata. Oi là! E vi saluto lasciandovi al palinsesto di Radio Città Fujiko. A presto, ciao! Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes, everyone's a stranger. Thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, thousand channels wide.
Thank you.